Belle voci.
E bentornati all'ascolto di Mille Voci da Rossana Maspero, alla console Mauro Gallo e in regia, che ci darà una mano dietro le quinte, Antonio Bolzani. Stefano Losa è recentemente stato nominato professore responsabile del Centro Competenze, Lingue e Studi sul Plurilinguismo al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. E alla costante ricerca di personalità di rilievo sul territorio, Mille Voci ha scelto di incontrarlo questa mattina per fare conoscere al pubblico le sue attività e il suo prossimo e nuovo ruolo. Nato a Berna nel 1974 e cresciuto a Verso, Stefano Losa, dopo un master in etnologia e antropologia all'Università di Losanna, ha poi conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Ginevra ed è fra i fondatori dell'unità di sociologia visuale, che andremo anche a scoprire che cos'è, del Dipartimento di Sociologia della stessa Università di Ginevra. I suoi ambiti di ricerca dunque sono il plurilinguismo e le pratiche comunicative in ambito formativo e istituzionale. Dalla ricca e variegata formazione, Stefano Losa ha lavorato anche quale collaboratore scientifico al Forum Suisse pour l'étude des migrations et de la population di Neuchâtel, e di tutti questi ambiti, anzi connettendo queste tematiche, vedremo di costruire un profilo. Cercheremo di capire di che cosa si tratta e capiremo che, pur con parole apparentemente difficili, parliamo di cose che ci riguardano tutti i giorni. Ma andremo a scoprire tutto questo e altro ancora, e quindi anche chi sia il nostro ospite Stefano Losa e cosa consisterà da settembre il suo lavoro, tra pochissimo.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
Let's have a ball.
Jip, jab, jump, it's a jumping jive.
Makes you dig your jive on the mellow side.
Hep, hep. Hep, hep. Jip, jab, jump, it's a solid jive.
Makes you 9 foot tall when you're 4 foot five.
Hep, hep. Hep, hep.
Now don't you be that Icaroo. Get hep, come on and follow do. When you get your steady boo. Makes you like your eggs on the Jersey side.
Hep, hep. Hep, hep.
The jimp, jab, jump, and jive makes you hep, hep on the mellow side.
Hep, hep.
Jive. I know you dug this mellow jive, cause you dig it on the mellow side.
E questa è una musica che ci fa muovere e noi vogliamo questa mattina ospitare a mille voci Stefano Losa, che come abbiamo detto è stato da poco nominato professore responsabile del Centro Competenze Linguistiche e Studi sul Plurilinguismo al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Parolone a cui cercheremo di dare anche un significato più comprensibile a tutti noi. Intanto buongiorno, ben arrivato Stefano Losa, è con grande piacere che lo accogliamo. Il suo curriculum è ricco e mette in luce oltre 20 anni di studi e di ricerca. Ecco, qual è il motore che spinge ad avere, io credo che sia una principale dote questa, una perenne curiosità e anche la passione per lo studio umanistico?
Sì, forse proprio l'aspetto che mi ha spinto anche a fare questa scelta di studio, di andare verso le scienze sociali e la sociologia, è proprio quella di capire in fondo i modi di interagire, come le persone costruiscono un'intesa, come riescono a collaborare, a coordinarsi anche per riuscire a comunicare, a veicolare dei messaggi, a costruire anche dei ruoli, delle posizioni, a mettere in avanti certe identità, quindi capire proprio come la lingua, il linguaggio, l'interazione si costruisce tra le diverse persone che sono portate a comunicare. E questo è un motore, mi sembra, a mio modo di vedere, molto interessante, perché è lì dove poi gli aspetti anche legati alla cultura, ai diversi stili e modi di vita entrano in gioco.
Entrano in gioco, quindi curiosità verso l'altro, chiunque esso sia, non per forza una società diversa dalla nostra, ma anche la nostra, anche il vicino di casa, anche quello con cui mi posso, come dire, confrontare andando a comprare il giornale, per fare l'esempio più banale e vicino alla quotidianità di tutti, spinto quindi fondamentalmente dalla curiosità.
È una curiosità assolutamente verso, dice bene, verso l'altro, che non è per forza l'altro esotico nei paesi lontani, ma è che l'altro come persona che può essere a fianco a noi, può essere nel quartiere accanto, e quindi andare a conoscere proprio la persona dietro magari le facciate a prima vista più visibili o forse più facilmente identificabile, però dietro queste facciate ci sono dei mondi, ci sono delle culture, ci sono dei modi di fare, di essere, che vale la pena scoprire.
Magari bisogna anche scardinare qualche pregiudizio, e insegna anche quello, no? A leggere sotto le apparenze. Però se c'è una cosa che alle volte, ragionando, si pensa che manchi all'uomo inteso come animale sociale oggi, è proprio la curiosità dell'altro. In fondo forse è un minimo comune denominatore che unisce tanti problemi di comunicazione, no?
Beh, l'altro, proprio perché tra virgolette è altro, suscita anche paura, timore, proprio perché non si conosce in cosa consiste quest'altro. E quindi, ecco, sta lì proprio anche il ruolo di coloro che studiano le scienze sociali e la sociologia, di adottare anche delle strategie metodologiche per riuscire a capire cosa c'è dietro quest'altro, cosa c'è dietro a queste facciate. Quindi l'altro, se lo si approccia proprio per capire cosa sta dietro questa facciata, diventa un soggetto estremamente interessante e curioso da studiare.
Mi viene da dire, un po' andando alla rinfusa, ma cercando le parole chiave dei suoi 20 anni di studio, cioè etnologia, antropologia, sociologia visuale, ricerche sul plurilinguismo, pratiche comunicative sia in ambito formativo che istituzionale, e anche il lavoro che lei ha avuto modo di fare, che riguarda il suo passato di studioso e meno il presente, sulle migrazioni dei popoli, viene da dire che bisogna voler bene all'essere umano.
Sì, beh, l'essere umano
è un po' una specie di presupposto, no?
Sì, assolutamente, nel senso che interessa proprio capire l'essere umano come animale sociale, ed è questo aspetto sociale che interessa, perché lì, appunto, ancora una volta si vede come la realtà che ci circonda in fondo è una realtà che esiste, che si manifesta attraverso le relazioni sociali, attraverso i modi di interagire e di costruire degli esseri umani. Quindi anche lì la cultura è proprio l'emergenza di tutta una serie di cooperazioni, coordinazioni, interazioni, relazioni, e riuscire ad avere uno sguardo in questo mondo complesso, beh sì, diventa un aspetto estremamente interessante.
Si può dire che le relazioni tra gli uomini cambiano la cultura in cui siamo immersi, ma forse si può anche dire che la cultura in cui siamo immersi regolano poi le relazioni sociali, no? Vale dalle due parti.
Certo, cioè, assolutamente la cultura è proprio quello che in un certo senso orienta i nostri modi di fare, di essere, anche di essere e di interagire con l'altro. E beh, quello che è interessante è capire come esistono nel mondo diverse culture, quindi diversi modi di essere, di interagire con l'altro, e lì la comunicazione e il linguaggio in generale assume un'importanza chiaramente centrale.
Perché il linguaggio rivela anche se ci sono rapporti di potere, no? Tra le persone.
Certo.
Rispettivamente di sudditanza o di sottomissione.
Assolutamente. Oserei quasi dire che i rapporti di potere e di sudditanza si manifestano proprio attraverso il linguaggio, attraverso anche l'uso delle lingue fatto in un certo modo, e quindi analizzare le interazioni in linguaggio è anche in un certo senso capire quali sono i rapporti di forza e come si costruiscono e si manifestano.
E anche come si decostruiscono.
E anche come si
smantellano.
E questo è anche il ruolo dell'analista in un certo senso, di capire come i diversi discorsi celano anche delle forme di dominazione, di riproduzione di certi rapporti di potere, assolutamente.
E questo è interessante, e non soltanto attraverso il linguaggio verbale, no? Che noi utilizziamo, abbiamo sviluppato, ma abbiamo mille altri modi di dire chi siamo, alle volte senza sapere quello che stiamo comunicando.
Sì, questo già diversi sociologi hanno potuto metterlo in evidenza. Quando si comunica, quando si parla, si mette sempre in avanti una certa identità, una certa,
ci si rappresenta,
una,
no?
Certa immagine, intenzionalmente, però non ci si accorge che comunque si veicolano anche altri aspetti che rivelano noi stessi.
Come
in un,
no?
Certo senso, e che l'altro, che le altre persone di fronte vedono, giudicano anche, e quindi siamo sempre, in fondo siamo dipendenti dall'immagine che l'altro ci attribuisce in un certo contesto. Quindi sì, forse vogliamo chiaramente apparire sotto una luce favorevole, però siamo sempre dipendenti finalmente dal giudizio dell'altro, di come l'altro ci giudica.
Certo.
In questo contesto.
E più strumenti abbiamo, più riusciamo magari a veicolare un'immagine che corrisponde a quello che siamo o che vogliamo che appaia, selezionando, no?
Certo, e qui possiamo aprire il discorso sulle competenze linguistiche, cioè il fatto anche di parlare più lingue, oltre al livello di padronanza in sé della lingua, è anche il modo di cioè il capire come si può riuscire a comunicare anche appunto con un livello di padronanza minimo o asimmetrico, e lì appunto è la forza del plurilinguismo.
Sì.
Come pratica, come uso delle lingue, è proprio quello che diventa una risorsa proprio per le persone in interazione, una risorsa per la comunicazione.
Senta, prima vorrei proprio chiederle, perché non voglio lasciarmi sfuggire l'occasione, che cos'è la sociologia visuale?
Sì, allora, la sociologia visuale è una branca della sociologia che vuole promuovere l'immagine fotografica, ma anche l'aspetto video, come metodo di ricerca appunto nelle scienze sociali. Quindi presuppone la registrazione, l'analisi, ma anche la comunicazione della vita sociale attraverso video, attraverso immagini.
Ma video costruiti apposta, se le fatti sul momento per poi analizzarli, oppure la selezione di, che ne so, anche video artistici, oppure di documentari, materiale di documentazione,
sì,
che pregresso, insomma.
Ma sovente si manifesta sotto forma di documentari, dove il documentario in fondo è la restituzione filmica del percorso del ricercatore alla scoperta di un personaggio, di una comunità o di un contesto anche istituzionale. E il documentario, in fondo, rappresenta il punto di vista del ricercatore o del certo. sociologo su questo contesto, questo aspetto studiato. Quindi è meno la forma del reportage dove c'è una voce che commenta le immagini, ma è piuttosto lasciar raccontare ai personaggi che appaiono la loro vita, le loro situazioni quotidiane e così via, attraverso la lente del ricercatore, che è lui certo. che orienta in un certo modo la videocamera e decide alla fine quali sequenze tenere e certo. costruire e mettere assieme.
Ma a questo punto le chiedo, per esempio, noi nella Svizzera italiana siamo anche ricchi di archivi, tra cui alcuni archivi fotografici. Il primo che mi viene in mente, lo uso solo come esempio, è l'archivio Donetta in Val di Blegno, no? Ecco, lì ci sono, non naturalmente video, visto l'epoca, ma fotografie che raccontano e credo che siano di grande interesse per un etnologo
o etnografo,
etnografo sì. sarebbe meglio dire, è un antropologo, no?
Sì, assolutamente. Beh, gli archivi rappresentano delle fonti estremamente interessanti. Anche poi si tratta poi di capire come utilizzare un archivio, in che misura utilizzare le immagini o insomma certo. i dati presenti. Beh, in Ticino credo che c'è comunque una tradizione abbastanza importante, ci sono diversi lavori sì. che cercano di sfruttare queste risorse che effettivamente sul territorio sono presenti.
Tra i suoi libri, le sue pubblicazioni, cosa che è fondamentale per un ricercatore, ci sono alcuni titoli che hanno attirato il mio interesse. Per esempio quello sulle migrazioni, asilo e mercato del lavoro, ma quello per esempio dedicato all'handicap che tra parentesi aggiunge stigmatizzazione e sessualità. Anche qui ci sono dei linguaggi da decriptare.
Sì, in questo studio si trattava di capire non solo come l'handicap è un fenomeno, ma è una situazione che produce anche forme di incomprensione, di stigmatizzazione, ma si in più a questi elementi legati un po' all'immagine e agli stereotipi anche che si hanno dell'handicap e delle persone handicappate, si aggiunge la questione della sessualità, ecco che i timori e le ansie diventano proprio marcati. E si trattava un po' di vedere come nella nostra società si è arrivati a questo punto dove pensare handicap e sessualità resta ancora oggi in fondo una forma,
un tabù.
Se non tabù, ma comunque beh, sì, è abbastanza. Una situazione che suscita comunque diverse controverse o
certo. Ed è molto interessante capire che lo studio appunto dell'altro, del linguaggio, dell'espressione attraverso tanti linguaggi dell'altro può portare anche ad aiutare in questa direzione. Mi sembra un capitolo non indifferente.
Sì, sì.
Beh, io a questo punto, visto che abbiamo chiesto a Stefano Losa se c'erano dei brani musicali che gli sembravano significativi, su suo suggerimento abbiamo scelto di Nanni Svampa, che in questo caso canta Georges Brassens in italiano, o meglio in dialetto milanese, Domani te porti a ballare. Ma perché l'ha scelto?
Ma perché Nanni Svampa, secondo me, proprio nell'ambito della questione sul plurilinguismo, è un grande sostenitore in fondo del bilinguismo, dall'italiano al dialetto milanese, ma anche appunto dal francese al dialetto milanese. Quindi
questa migrazione di...
Quindi è tutto il lavoro in fondo sì di traduzione letterale, ma che poi lo dice Nanni Svampa lui stesso, è impossibile fare una traduzione letterale. Quindi c'è sempre una forma di adattamento ai contesti e alle persone alla quale si veicola un certo messaggio. E quindi questo è qui il lavoro artistico meraviglioso sviluppato da Nanni Svampa proprio in questa canzone.
E allora ce lo ascoltiamo.
Quei che mi deve la grana me la sen fera del giro, so come gabonde fan pagami me fa, domande porti a ballare. E se ti la mia fortuna, che pudaro mai pagare, in me belle la mia luna, domande porti a ballare. Ieri mi arriva la boletta e paga il culto della luce. O già fai file, io strepami me fa, domande porti a ballare. La luce che brusa in la faccia, che riesci minga a guardare, ai nito ecce de catascia, domande porti a ballare. Quando vaggio il suo e ven la sera, o mai una gota de mangiare, poi gir coi gatta già pairat mi me fa, domande porti a ballare. Tan quando me ven la sgaiusa, mi su già mo induenda, te dervi un po' di camisa, domande porti a ballare. C'ha più un qualcos fuori via, ma riesci no a pagare il fit. Dormi in sui prassi, un se sa cami me fa, domande porti a ballare. La ca che mi preferisci, le so d'alto vestite taftà, mi godo ma sto brut visi, domande porti a ballare.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
E questi sono i numeri a mille voci per raggiungerci se volete fare domande o chiacchierare con noi nel nostro incontro con Stefano Losa. Andiamo alla scoperta del neonominato professore responsabile del Centro Competenze Linguistiche e Studi sul Plurilinguismo al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. Perché lo facciamo? Perché comunicare oggi più di ieri è la parola chiave, perché l'uomo è un animale sociale. Allora, apparentemente comunichiamo tantissimo, poi di fatto bisogna verificare, perché credo che non ci sia mai ascoltati poco come in questi anni in cui la comunicazione, sia essa visiva, sia essa quella attraverso i mezzi social, sia essa quella semplicemente in internet, sia essa quella reale, fisica o attraverso mille altri organi di stampa, credo che paradossalmente ci si ascolta pochissimo. L'ha notato anche lei?
Ci si ascolta poco, ma bisogna anche dire che la capacità di ascoltare è una capacità estremamente difficile da sviluppare e fa parte anche della comunicazione, cioè saper interagire con qualcuno facendogli capire che si è veramente presenti, che si è lì per ascoltare, è anche una competenza
che va sviluppata,
e che fa parte totalmente delle situazioni.
Cioè va educata questa cosa.
Va educata, va...
Qualcuno ci ha diseducato, però. Qualcuno ci ha diseducato, possiamo dirlo.
È forse il funzionamento culturale magari che ci porta in questo senso, però sì. Sono sicuro anche che... sviluppiamo anche delle capacità di ascolto che sono legate anche ai nuovi, certo, mezzi di comunicazione, quindi non è che
altri ritmi, altre
sparisce,
modalità, ma si declina diversamente.
Si declina diversamente, assolutamente.
E quanto conta però l'empatia in tutto questo? Cioè nella capacità di comunicare, che lei giustamente ha detto, è anche capacità di ascolto.
E beh, l'empatia diciamo che è al centro proprio di tutta situazione di comunicazione, di interazione, perché l'empatia si declina proprio in un certo senso saper adattare un messaggio alle attese dell'altro, dell'interlocutore. E E quindi ecco, quel sapere adattare il messaggio è proprio far prova anche in un certo senso di empatia. Ed è proprio
il cuore
della comunicazione.
No, perché io ho sempre l'impressione che ognuno è imbozzolato nel proprio mondo, poi formalmente si comunica tantissimo, ma ti capita di capire che l'altro proprio formalmente ti sta ascoltando, ti sta anche magari guardando, recita magari anche bene, addirittura magari si preoccupa, ma di fatto è come acqua sui vetri.
Sì, questo chiaramente dipende anche dai contesti nei quali si è portati a comunicare. In certi contesti un certo distaccamento nella situazione di comunicazione passa benissimo, non pone nessun problema. In altre situazioni, magari più intime, più su temi più profondi, ecco che lì
giocano anche le difese, no?
Esattamente, quindi certo. Bisogna anche manifestare una certa presenza,
che rivelano qualche cosa, comunicano anche quelle
che no. In realtà non si può non comunicare.
Ecco, è lì che volevo arrivare.
Assolutamente comunicano, per forza comunicano qualcosa, mostrano una certa identità che in quella situazione lì è presente. Allora, questa identità magari dall'altra parte non è condivisa o non è voluta, però è presente. Quindi anche lì dopo si instaurano dei meccanismi di negoziazione tra le persone, proprio per sapere che ruolo dobbiamo assumere in quel contesto specifico.
Devo dire che è molto affascinante. Senta Stefano Loza, noi viviamo in un mondo che, lo so, è banale a dirsi, è in continua e veloce trasformazione, no? Oggi bisogna costantemente mettersi in gioco, trasformarsi. Vale per lei come studioso, ma vale forse ognuno nel proprio ambito, per tutti noi, sia che si lavori sia che non si lavori, no? Bisogna sviluppare interessi, conoscenze nuove. Questo da un lato è eccitante, ma è anche destabilizzante. Lei come la vede? È più un'opportunità o un motivo di ansia per l'essere umano inteso come animale sociale?
Sì. Chiaramente, riallacciandomi a quanto discusso prima, è chiaramente un'opportunità, è una ricchezza, è un'opportunità di apprendimento estremamente importante. Se poi a questo aspetto faccio riferimento alla diversità linguistica e culturale, certo che qui l'arricchimento è proprio totale. Allo stesso tempo, proprio questa diversità linguistica e culturale sotto diversi aspetti può produrre anche delle forme di incertezze, anzi produce delle forme di ansia, di paura, di incomprensione. Accade che la si vuole minimizzare, la si vuole addirittura rinnegare, proprio perché anche non si sa come, in un certo senso, trattarla e come ci si posiziona se stessi rispetto a questa diversità. Oppure, all'incontrario, si tende a valorizzarla a dismisura, quasi a folclorizzarla in un certo senso. Quindi, se adesso mi riallaccio alla questione del plurilinguismo, della diversità culturale, anche nell'ambito educativo e formativo, proprio in merito alla formazione dei docenti, dei futuri docenti, dei futuri insegnanti, è importante proprio di fronte a queste possibili ansie e incomprensioni proporre delle formazioni che possano fornire degli strumenti ai futuri insegnanti, proprio per saper confrontarsi, saper come interagire con questa diversità linguistica e culturale.
E questo ci riguarda ancor più in un mondo in cui il tema delle migrazioni, che lei ha studiato in passato, ma che ci riguarda tutti e che occuperà i prossimi forse decenni, almeno in tutto l'Occidente, piaccia o non piaccia, con tutto quello che comporta, beh, ci si dovrà confrontare con questo aspetto, che ha già creato chiusure da un lato, divisioni dall'altro e anche tanta accoglienza ancora. Ecco, le varianti sono tante, però è fuori discussione che è una realtà con cui dovremo confrontarci e imparare a comunicare.
Sì, allora le migrazioni chiaramente sono un fenomeno che è estremamente importante e presente già da tempo. Appunto, per non demonizzarlo è importante saper comunicare.
E anche nella formazione credo che la cosa a cui alludeva prima sia assolutamente fondamentale.
Tutti gli aspetti di comunicazione interculturale, di educazione interculturale, sono proprio degli aspetti che vanno sviluppati proprio per preparare i docenti a insegnare in classi multiculturali
che già sono, no?
Multietniche. Che già riflettono questa grande mobilità geografica in Europa, e quindi per così sapere anche considerare i bisogni specifici degli allievi, dei bambini degli uni e degli altri, ai quali bisogna anche adattare certi mezzi didattici per poter finalmente comunicare, per veicolare, trasmettere anche certi contenuti e riceverne in ritorno. Quindi c'è anche questo aspetto che sovente magari è un po' trascurato, cioè c'è la diversità linguistica, però dobbiamo anche noi metterci in gioco in questa equazione per sapere noi cosa siamo rispetto alle altre persone, i bambini, gli allievi.
Può darsi che alcune paure nascano proprio da questa paura di confrontare queste dimensioni diverse, no?
Assolutamente.
E poi possiamo anche dire, visto che lei si occupa dell'ambito formativo, che una classe scolastica, per fare un esempio, è un microcosmo che riproduce delle dinamiche alle volte simili a quelle di una società fuori dalla scuola, no?
Assolutamente. D'altronde ci sono studi, formazioni che cercano di capire proprio le dinamiche della classe, come anche lì i ruoli sociali si mettono in gioco, come anche lì le dimensioni di potere, i rapporti di forza si presentano, si manifestano all'interno delle classi, con tutte le situazioni e posizioni asimmetriche tra il docente esperto e l'allievo non esperto, ma queste categorie possono anche in un certo modo, in un certo momento cambiare, certo, travolgersi e così via. Quindi ci sono delle situazioni di interazione e comunicazione che assolutamente rispecchiano dinamiche, movimenti che si ritrovano poi in altri contesti, anche se poi però ci sono delle particolarità che sono proprio quelle delle certo, interazioni di classe, del rapporto educativo
dettati dall'età delle persone.
Assolutamente.
Certo. Senta, Giovanni ci scrive: in famiglia abbiamo sempre favorito le lingue, ne parliamo 6, una figlia addirittura 7, lingue che aiutano a comunicare in senso stretto, ma non necessariamente a capire gli altri. Anche viaggiando in altri paesi non si favorisce necessariamente la comprensione dell'altro, invece abitando a lungo in altri luoghi e assimilando la cultura locale, si possono abbassare le barriere etniche, dice Giovanni, purtroppo insite in noi, perché non siamo animali sociali, dice lui, bensì di branco. Interessantissimo è quello che dice Giovanni, condizione totalmente diversa, quindi una precisazione che mi piacerebbe lei sviluppasse. E poi aggiunge: complimenti per la trasmissione interessante, questo ci fa molto piacere perché era la nostra ambizione.
Sì. Beh, certo, la dimensione...
Siamo di branco, non siamo animali sociali.
Eh sì, siamo animali sociali, ma l'aspetto sociale è proprio quello di appartenere al branco in un certo senso, o di in tutti i casi condursi come... in un branco, e quindi in un certo senso la cultura è proprio quella di è proprio quel fenomeno che ci orienta
da branco a società
che ci orienta in certi modi e stili di vita che sono finalmente quelli collettivi. Quindi il branco in un certo senso è sempre presente, anzi è proprio l'ambivalenza della società, è proprio quella che è una società di individui, cioè l'individuo con tutte le sue particolarità, i suoi aspetti specifici, che continua a vivere però in un contesto collettivo fatto di norme sociali, fatte di imposizioni, fatte di condizionamenti, e quindi deve cercare in continuazione questo equilibrio tra queste due forze.
Carlo, buongiorno.
Buongiorno. Io volevo dire che, diciamo così, la passione di capire, di come comunicare, non c'è. La curiosità non c'è delle lingue. Manca la socialità, si legge troppo poco, tutti sono occupati con telefonini. Insomma, nasce una certa ignoranza. Ignoranza non è per me uno che è stupido, ma l'ignoranza per me è la non conoscenza. Tutti sono occupati con cose banali. Io adesso sto imparando la quinta lingua e sapete qual è?
No.
Il dialetto ticinese.
sì, e chissà quante ne scopre ancora di cose attraverso.
Perché è quello che manca ai nostri vicini, ai nostri quelli che tutti i giorni siamo insieme e non si interessano proprio di, oso dire quasi, di niente.
Abbiamo capito.
Che è importante è avere il soldo in tasca e quello che si può mandare nello stomaco.
Sì, ho capito, le esigenze primarie, lei dice, mentre invece
primarie.
Esattamente.
Ma tolto esattamente quello che volevo dire.
Ma noi dovremmo chiedere di più alla vita. Grazie Carlo.
Sì, è questo.
Ha ragione, quindi manca la passione, la voglia di capire, diceva Carlo, di comunicare, la curiosità per la socialità. E poi diceva si legge troppo poco. Insomma, abbiamo tutti la testa immersa nei telefonini. Che vero e non vero, no?
Vero e non vero, ma i telefonini sono comunque una
cartina di tornasole.
E sono una fonte di comunicazione, comunque i telefonini. Anzi, diversi studi cercano di capire come si comunica col telefonino, quali sono le modalità specifiche della comunicazione.
Certo, tra l'altro certo. Ormai assodate, no? Però è fuori discussione che questo ha cambiato anche nei tempi. La capacità di ascolto a cui alludevamo prima, la capacità di tenere l'attenzione sulle cose, la voglia di approfondire, quindi di andare in verticale, diciamo così, oppure di andare in orizzontale, no?
Non so se questi aspetti sono scomparsi, ma probabilmente
Li ha cambiati.
Sono cambiati, esattamente. Appaiono altre però facoltà e competenze di comunicazione, appunto quelle legate alle attività multitasking, a sapere a comunicare in più modi e in più luoghi.
E più velocemente.
E più velocemente allo stesso tempo. Quindi,
più duttili siamo, no?
Esattamente. Non vedrei una perdita, ma vedrei una trasformazione e un'aggiunta anche di nuove competenze.
Questo se noi sappiamo mantenere il prima e il dopo.
Assolutamente.
E questo è quello che piacerebbe a me, se posso aggiungere. Senta, a settembre, Stefano Losa, lei entrerà finalmente in funzione con la sua nuova carica di responsabile del Centro Competenze Lingue e Studi sul Plurilinguismo, lo dico sempre perché è molto lungo, al Dipartimento Formazione e Apprendimento della SUPSI. In cosa consisterà di fatto il suo lavoro? Forse adesso lo capiamo meglio.
Sì.
Dopo la nostra chiacchierata.
Sì, beh, questa posizione principalmente prevede tre grandi attività. La prima è quella chiaramente di proseguire e garantire il servizio di formazione linguistica all'interno della SUPSI, che è stato messo in piedi già da diversi anni e funziona certo. In modo estremamente efficace. E qui vorrei ringraziare anche la direttrice uscente Germana D'Alessio per il suo operato e per il lavoro estremamente importante che ha sviluppato in questi anni. Lei col suo team di docenti e formatori di lingua. E quindi qui si tratta di portare avanti la formazione di base, cioè ogni formazione di laurea SUPSI prevede l'insegnamento dell'inglese o del tedesco o di tutte e due le lingue secondo delle modalità specifiche, ma anche la formazione continua, cioè la possibilità o l'offerta mirata verso le aziende anche sul territorio che vorrebbero in un certo senso proporre delle formazioni interne per i propri collaboratori, formazioni linguistiche chiaramente. E poi sempre in questa parte centro lingue si tratta anche di garantire l'operato dei centri di certificazione linguistica Cambridge per l'inglese e Goethe per il tedesco. Questo è l'aspetto forse più direttamente legato alla formazione linguistica, ma poi c'è l'aspetto forse più orientato al plurilinguismo di sviluppo di una ricerca applicata proprio nell'ambito del plurilinguismo e della diversità culturale. E lì si tratterà di sviluppare dei progetti di ricerca, di levare dei fondi proprio per per sviluppare questi progetti, con l'idea, e questo è il terzo punto, di riuscire a fare un trasferimento dalla ricerca alla pratica. Siamo all'interno di una scuola universitaria professionale, esatto. Quindi si tratta di contribuire alla formazione iniziale dei docenti, proprio tirando gli elementi importanti, utili, interessanti dalla ricerca e infondendoli proprio nelle situazioni di formazione. Va detto che sul territorio ticinese c'è già ci sono tantissime pratiche legate proprio alla gestione del plurilinguismo e della diversità culturale che sono esistenti. Sarebbe interessante andare a identificare, a scoprire, a osservare quali sono queste pratiche, queste buone pratiche, per tirarne degli elementi così...
Per ottimizzare
trarne degli insegnamenti di quello che già si fa sul territorio, che credo che sia estremamente importante.
Ecco, noi in fondo abbiamo capito, no, che le competenze linguistiche danno degli strumenti anche pratici e immediati, soprattutto in un ambito formativo professionale. Però è anche vero che forse c'è una differenza tra produrre questi risultati e questo tipo di lavoro in ambito professionale nella Svizzera italiana o in altre realtà linguistiche. Forse siamo più portati a cercare questa duttilità, questa disponibilità, perché per comunicare col mondo dobbiamo cercare, anche all'interno della Svizzera, delle altre lingue, no? Quindi forse siamo più dediti a questo?
Assolutamente, è per questo che mi preme dire che c'è sicuramente una tradizione importante in Ticino di saper come approfittare proprio della situazione anche di minoranza linguistica, per vedere come a livello di scuole e degli attori scolastici cosa già appunto si sta facendo, e che credo che potremo trovare delle chicche proprio in questo senso, degli operati già esistenti.
Allora ci regaliamo ancora un momento musicale per tirare insieme le nostre conclusioni.
0848 03 0707 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1. Lost souls in reverie. Rete 1. Mille voci.
Eh sì, mille voci, tra pochi minuti si conclude, siamo con Stefano Losa e a questo punto, Stefano, una curiosità. Lei riesce sempre a far coincidere il suo lavoro, i suoi interessi e le sue passioni?
È una ricerca continua, è quasi direi, nel buon senso del termine, è una lotta permanente, anche perché quando si entra in un certo ambito, ci si investe a fondo, poi la motivazione comincia dopo un po' a sgretolarsi, quindi si ha bisogno proprio anche di
altri stimoli,
altre motivazioni, e allora così si passa un po' da una passione all'altra. Però questo trovo sia un motore interessante, perché appunto in fondo le passioni non si esauriscono e la motivazione si rinnova continuamente. Questo trovo sia un bel...
Lei, microfoni spenti, prima mi ha detto una bella parametra, una negoziazione continua.
Una negoziazione continua, sì, tra le diverse aspettative, tra le diverse motivazioni, tra le diverse ambizioni anche che si hanno, che magari non si riesce sempre a sviluppare fino in fondo, quindi si resta un po' su una fine che non viene mai, ma trovo che sia un motore comunque interessante.
Se dovessi chiederle quali desideri, quali prospettive, oppure quali ambizioni, come lei ha detto, intravede per il suo futuro, a cosa risponderebbe?
Ma forse riallacciandomi al discorso un po' professionale, credo che una sfida, diciamo così, futura, e un'ambizione anche che vorrei riuscire a raggiungere, è proprio quella di riuscire a abbinare l'aspetto ricerca teorico alla pratica, cioè fare in modo che il mio operato in termini di ricerca abbia dei risvolti pratici proprio per gli attori, in questo caso dell'educazione e della formazione. Cioè io vorrei evitare l'immagine del ricercatore da laboratorio chiuso nel suo cocon, ma piuttosto del ricercatore che riesce a essere presente sul territorio, che va dove la vita sociale si produce e che quindi è presente proprio in quelle situazioni.
Perché in fondo è lì che si captano le cose. No?
Perché in fondo, in tutti i casi, per un sociologo o per un antropologo è proprio quello che ci interessa, il motore del... Esattamente, in questo senso.
Ci stiamo davvero per salutare, però io so che lei è nato a Berna, è cresciuto a Verso, ha studiato e lavorato, per quello che ho letto guardando il suo ampio curriculum, tra Ginevra, Losanna e Neuchâtel. A questo punto l'idea di tornare nella Svizzera italiana le sorride?
Diciamo che è una situazione un po' ambivalente, nel senso che da un lato sono contentissimo di ritornare in Ticino, nel territorio ticinese. C'ho anche la fortuna di avere una parte della famiglia ancora a Verso, e d'altra parte, perché ambivalenza? Perché si perde anche magari quella libertà che si era trovata al momento di partire per gli studi. Però credo che è anche una questione di organizzazione, di trovare anche un ritmo per abbinare questi due momenti, queste due situazioni, queste due identità in un certo senso.
Certo. E poi comunque la Svizzera italiana rispetto ai 20 anni fa, quando lei partì, è talmente tanto cambiata e dà tante altre opportunità, e io spero e penso che abbia la possibilità di uno sguardo sul mondo tutto sommato sufficiente da poter dare soddisfazione.
È in tutti i casi l'idea con la quale anch'io guardo al mio ritorno, tra virgolette, in Ticino, proprio per questa posizione, per questo posto.
Io la ringrazio tantissimo, è stato un piacere fare la sua conoscenza, ci ha raccontato tante cose e ci ha dato anche degli stimoli di riflessione, secondo me molto acuti, curiosi, non scontati. Abbiamo scoperto delle piccole cose. In bocca al lupo per il suo lavoro, per la sua nuova non professione, perché lei continua a fare il ricercatore e lo studioso come faceva prima, ma per la sua nuova posizione, il suo nuovo ruolo. Grazie ancora.
Grazie mille.
Naturalmente Mille Voci torna domani, e andremo alla scoperta di due parole molto utilizzate, anche se spesso sconosciute o addirittura fraintese, ma che sempre più spesso hanno, e direi anche avranno, a che fare con la nostra vita quotidiana, alla faccia di ogni apparenza. Si tratta del deep e del dark web. Di che cosa si tratta? È un nemico terribile o potrebbe diventare addirittura un'opportunità? Saranno queste le domande a cui cercheremo, tra le altre, di dare risposta sotto la guida di Alessandro Trivilini, che è responsabile del laboratorio informatica forense della SUPSI, per l'appunto. E davvero termini e parole di grande attualità. Cercheremo di capire di che cosa si tratta.